vite che non sono la tua. Ossessionati dall'arte di Costantino Dorazio.
Il padre del conte Giuseppe Panza di Biumo costruisce la sua fortuna tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento attraverso il commercio del vino in Nord Italia, in Piemonte. La sua attività lo fa essere molto poco presente in casa, allora la formazione del piccolo Giuseppe avviene grazie alla madre, che ama dipingere per diletto. Siamo tra gli anni 20 e gli anni 30 del Novecento, in piena epoca fascista, e questa donna porta il figlio soprattutto a visitare musei, mostre nel tempo libero, oppure lo conduce in gite che però erano sempre finalizzate a trovare dei paesaggi che lei potesse dipingere sulla tela. La madre assieme alla zia e al piccolo bambino, un trio immerso completamente nell'arte. L'interesse per le arti visive, per la pittura soprattutto, si respira in famiglia anche grazie allo zio di Giuseppe, che acquista e restaura a Varese un castello medievale. Questo lavoro di ristrutturazione comprende anche la conservazione di molti affreschi datati tra 300 e 500, a cui partecipa anche lo stesso giovane Giuseppe Panza di Biumo. Perché lui, racconta in un'intervista, spesso ama aiutare il restauratore nella rimozione dello strato di intonaco che aveva coperto gli affreschi nel corso dei secoli. E in questo modo il giovane Giuseppe contribuisce a far emergere dalle pareti le immagini più antiche. Non c'è traccia però di collezionisti nella famiglia Panza di Biumo. È con Giuseppe che questa passione assolutamente spontanea per l'arte supera il semplice interesse dilettantistico a seguito soprattutto di un evento imprevisto che gli capita a 14 anni. Giuseppe viene colpito dalla scarlattina e all'epoca questa malattia costringeva chi la subiva ad un periodo di isolamento che era calcolato in minimo 40 giorni. E lui passa la sua quarantena chiuso in casa nella sua camera, dove l'unica distrazione è l'enciclopedia costituita da oltre 30 volumi che lui stesso ricorda davano molto spazio alla storia dell'arte. E allora Giuseppe trascorre giorni e giorni a studiare dipinti, storie di artisti, ad indovinare anche i nomi dei pittori semplicemente guardando le figure. Insomma, esce da questo periodo di malattia con una straordinaria competenza nella storia dell'arte, e non soltanto quella italiana, ma arte internazionale, fino però al Novecento, che in quella enciclopedia non era affatto contenuto. All'epoca questa passione così sfrenata per la cultura, soprattutto per i dipinti e per le sculture, viene vista dalla famiglia di Giuseppe Panza di Biumo con grande sospetto, perché a lui dovevano interessare in realtà la matematica o l'economia, che gli sarebbero stati utili poi per raccogliere l'eredità dell'azienda di famiglia. Per suo padre, Giuseppe Panza di Biumo diventa una sorta di figlio ormai perduto, che sarebbe stato per sempre incapace di seguire gli affari di famiglia. Inizia così un vero e proprio conflitto con il genitore, che invece era un uomo forte, di successo, molto radicato nella realtà, nel business e per niente nella cultura. In questi anni di formazione Giuseppe riesce anche in qualche modo a smarcarsi dall'educazione fascista imperante, perché proprio a causa del suo disgusto, della sua avversione, della sua incapacità di studiare e di apprendere il latino e la matematica, non ha accesso alle scuole pubbliche ed è costretto a frequentare una scuola privata a Milano. la famosa Malagugini, che è una scuola molto particolare perché è costituita da insegnanti che sono fuoriusciti dalla scuola pubblica per motivi politici. E quindi lì il giovane Conte riceve una formazione liberale, dedicandosi soprattutto alla filosofia, alla storia, alla letteratura e ovviamente anche alla storia dell'arte. Una formazione che ha anche la possibilità di approfondire durante la Seconda Guerra Mondiale, quando non verrà chiamato a combattere, anzi dovrà in qualche modo espatriare in Svizzera, dove potrà dedicarsi ai suoi studi umanistici, in particolare al Rinascimento. Si laureerà dopo la guerra, nel 1948, per occuparsi però subito degli affari di famiglia, perché proprio l'anno successivo suo padre morirà. Questa scelta di subito immergersi negli affari della vendita del vino in realtà è molto lontana dal suo temperamento, che è più portato alla filosofia e alla poesia, soprattutto perché questo lavoro lo obbliga a prendere delle decisioni velocemente, come quelle di dover anche decidere velocemente come distribuire i propri investimenti in borsa, vendere azioni mentre la borsa è in calo oppure comprarle mentre il mercato sta risalendo. Lui soffre questa necessità di prendere decisioni così veloci perché in realtà è sempre stato molto lento nell'apprendere e anche nel fare delle scelte. Sono lente anche le sue scelte nell'acquisto di opere d'arte. È lento anche nella scelta di quali opere comprare, attività che comincia nel 1955, subito dopo il suo matrimonio. Sarà sempre accanto a sua moglie quando dovrà acquistare un'opera. La sua casa all'epoca è priva di dipinti, i muri sono vuoti e all'inizio le opere che comprerà saranno opere dell'Ottocento perché semplicemente si accordavano con l'arredamento che aveva in casa e di fatto era un modo per riempire la sua abitazione. Ma la sua ossessione per l'acquisto dei quadri belli con i suoi soldi è immediatamente molto sistematica. Va a Milano, dove comincia ad informarsi sull'arte italiana di quel periodo, del suo periodo, va a Parigi e lì comincia a interessarsi di giovani artisti, soprattutto francesi, tanto che saranno proprio artisti francesi quelli che lui comprerà all'inizio, nella seconda metà degli anni 50. Nel 1956 comprerà Anthony Tapies, che l'avrà impressionato in una mostra alla Galleria Stadler. Ma il suo primo vero affare, quello per il quale deve anche contrattare il prezzo, è l'acquisto di un'opera di Franz Klein, che lui scoprirà per aver letto e visto alcune sue immagini in una rivista dedicata alla meccanica. Vede l'immagine su questa rivista, scopre qual è la sua galleria di riferimento nella didascalia pubblicata sulla rivista, contatta il gallerista e si permette anche di chiedere uno sconto per l'acquisto di quest'opera. Buttress è il suo titolo e oggi è la prima opera che si vede a sinistra entrando nella sala dedicata a Klein nel Museo di Arte Contemporanea di Los Angeles. Sono proprio gli anni 50 quelli nei quali lui comincia anche a guardare oltre il confine italiano. Comincia a viaggiare, in particolare nelle Americhe, e si innamorerà degli Stati Uniti d'America, soprattutto, lui stesso affermerà, per la luce del Midwest, che è molto più forte, molto più accesa di quella a cui l'aveva abituato il suo Nord Italia. Nel 58 acquisterà Jean Fautrier, nel 59 Rauschenberg e Rothko. Ancora prima che Rauschenberg si trovi a capo della grande conquista europea da parte della pop art, che arriverà soltanto nel 1964 in occasione della Biennale di Venezia. Nel corso della sua carriera di collezionista, Giuseppe Panza di Biuma arriverà a comprare 12 Klein, 6 Fautrier, 14 Tapies, perché il suo stile di collezionista lo condurrà a focalizzarsi su certi periodi del lavoro di un artista, quelli che lui considera i periodi migliori, di cui comprerà opere in maniera seriale. L'inizio della sua attività collezionistica corrisponde anche all'intensificazione dei suoi viaggi, alla lettura sempre più frequente di riviste, alla visita di mostre di arte contemporanea. Arriverà a spostarsi soltanto per vedere mostre di arte contemporanea nelle gallerie più all'avanguardia. Di fatto, per Giuseppe Panza di Biuma, accanto all'attività di famiglia, che lentamente nel corso degli anni sposterà verso il business immobiliare, ci sarà anche un'attività che potremmo quasi considerare lavorativa per l'acquisto delle opere, per l'accrescimento della sua collezione, che sarà in particolare dedicata agli artisti statunitensi. Lui stesso affermerà che gli artisti americani lo attraevano per la violenza con cui affrontano le contraddizioni e i problemi dell'uomo moderno, senza l'oppio delle estetiche e dei divertimenti intellettuali di molti pittori europei. Tra il 1960 e il 1961 assembla 7 dipinti di Rothko, di cui comprende immediatamente il misticismo contemplativo, che lui stesso, Giuseppe Panza di Biuma, avvicinava in qualche modo allo spirituale dell'arte di Kandinsky. È un collezionista filosofo, Panza di Biuma. È un collezionista che sa capire il pensiero degli artisti e costruisce un suo proprio pensiero, una sua visione dell'arte, che diventa poi lo strumento con il quale compie le sue scelte. È precocissimo il suo interesse per la pop art, in cui è accompagnato soltanto da un altro grande collezionista italiano, Giorgio Franchetti. Entrambi si dedicano al supporto di artisti esordienti, ma in Panza di Biuma c'è sempre l'interesse per approfondire il senso dell'opera d'arte di ogni autore che colleziona, senza neanche, per forza, la necessità di incontrarlo. Tra il 1966 e il 1976 la collezione aveva già raggiunto oltre 650 pezzi, che erano particolarmente dedicati alle neo-avanguardie statunitensi. Dalla pop art aveva anche ampliato il suo interesse verso il minimalismo, l'arte concettuale, il post-minimalismo, opere costituite da linee, da figure geometriche, da colori pieni, prive di qualsiasi tipo di sfumatura, prive di qualsiasi tipo di espressionismo. Nella fine degli anni 60 stringe amicizia con il critico Germano Celant, che lo conduce verso altri linguaggi artistici, sempre nell'ambito dell'arte concettuale, l'arte povera, la land art e una serie di ricerche che saranno poi raccolte dallo stesso Celant nel primo catalogo generale della collezione Panza di Biuma, pubblicato a Milano nel 1980. Nel 1972 Giuseppe Panza di Biuma completa un significativo intervento di restauro di questa sua villa, nella quale era cresciuto da sempre, sulla collina di Varese. Una ristrutturazione che non è dovuta soltanto agli interni, all'arredamento, agli ambienti vissuti quotidianamente, bensì all'ampliamento della villa, dove una serie di ambienti, soprattutto quelli di servizio, verranno dedicati ad ospitare la sua collezione. Si tratta di ambienti in cui non solo le opere verranno collocate, ma in gran parte verranno anche pensate in quello che si dice nel gergo della curatela artistica contemporanea, site specific. Uno degli artisti di cui Giuseppe Panza di Piombo si sarà nel frattempo innamorato è James Tarrell, che proprio al termine di questi spazi di servizio realizzerà un ambiente completamente bianco, dal soffitto aperto verso il cielo, come fosse un quadro. Un quadro però che muta, cambia a seconda di come si presenta il cielo sui tetti di Villa Panza di Piombo. Così anche Dan Flavin o William Morris o Bruce Nauman saranno protagonisti di questa collezione, di questo allestimento, che vedrà Giuseppe Panza di Piombo seguire passo dopo passo il lavoro degli artisti. Da semplice collezionista, acquirente, raccoglitore di opere d'arte, Giuseppe Panza di Piombo si trasformerà sempre di più in vero e proprio committente, proprio come capitava e succedeva all'antica, momenti nei quali i collezionisti e gli artisti instauravano un dialogo che poi scaturiva in opere d'arte. Nel 1976 Giuseppe Panza di Piombo comincia ad elaborare una serie di progetti per adibire degli edifici storici a musei di arte contemporanea che potessero essere alimentati in particolare da suoi prestiti o da donazioni. Comincia con Milano, per la quale elabora un progetto per Villa Scheibler a Quarto Giaro o la Cascina Taverna al Parco Forlanini o addirittura Palazzo Reale, ma i suoi interessi spaziano anche alle Scuderie Medice di Poggio a Caiano oppure Villa Doria Pamphili a Roma o addirittura la Venaria Reale a Torino, molti anni prima che venisse trasformata nel museo che è oggi. Questi progetti però non verranno mai realizzati. Rimarranno un contributo teorico di Giuseppe Panza di Piombo allo sviluppo della museologia. Malgrado nel 1980 si svolga la sua prima mostra pubblica, una mostra pubblica della collezione Panza di Piombo alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna con opere di Carl Andre, Donald Judd e Bob Morris, in realtà nessun museo italiano instaurerà un dialogo assiduo con Giuseppe Panza di Piombo e raccoglierà quelle che sono le offerte che lui farà alle istituzioni italiane. Non riuscirà mai ad accordarsi con nessun museo per l'acquisto o per l'accoglimento in senso permanente delle sue opere. Sarà invece il MoCA, il Museo di Arte Contemporanea di Los Angeles, ad acquistare nel 1984 ben 80 capolavori della prima parte della collezione Panza di Piombo. Questo mancato trasferimento dei grandi capolavori di Panza di Piombo ad un'istituzione pubblica italiana in qualche modo è stato ricompensato nel 1996, quando la famiglia Panza di Piombo dona al FAI la villa Villa Panza a Varese. Una villa che oggi è aperta al pubblico e in cui è possibile ammirare una parte della collezione Panza di Piombo allestita esattamente come lui avrebbe voluto. I dipinti degli artisti americani minimalisti dialogano con maschere ed oggetti precolombiani o tribali che costituivano l'altra passione di questo straordinario collezionista. Nel parco della villa sono disseminate opere commissionate dallo stesso Panza di Biumo negli ultimi anni della sua esistenza proprio per il suo giardino. Un luogo in cui l'arte ha letteralmente trovato casa, come questo collezionista straordinario avrebbe voluto. Una casa che non è soltanto un luogo in cui le opere vengono esposte, collocate sui muri, messe a disposizione dello sguardo, ma una casa nelle quali le opere d'arte, soprattutto contemporanea, le opere d'arte del nostro tempo, letteralmente abitano.
Vite che non sono la tua, a cura di Paola Tagliolini, regia di Ornella Bellucci. Potete riascoltare la puntata o scaricarla dal sito radio3.rai.it o utilizzando la app Rai Play Radio.